Questo è un salmo che invita alla lode, al ringraziamento nei confronti del Signore, e vengono detti anche i motivi di questa lode, di questo ringraziamento. Col salmo che spiega i motivi di questa lode, di questo ringraziamento, dicendo che il Signore è uno che ricostruisce, che raduna, che risana. Cioè l'opera del Signore è un'opera che mira a portare vita o a riportare vita di dove questa vita viene meno, come chi è disperso, chi è ferito. E la sapienza del Signore è talmente grande che appunto il Signore conta il numero delle stelle, potremmo dire va dal cielo, e poi arriva fino a sostenere gli umili, coloro che sono per terra. Questa è la radice. Allora, tra le stelle e appunto la terra, una sapienza che non ha confini. È una sapienza, quella del Signore, che consiste nel dar da mangiare, nel nutrire, nel dare vita. Questa è l'immagine del nutrimento. Fa germogliare l'erba, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Come a dire che il Signore si occupa di tutte le sue creature, persino dei piccoli del corvo che, dice il salmista, gridano a lui. Non è che dal nido si mettono a fare il segno di croce, però potremmo dire lì arriva la cura del Signore. Una cura che significa una vita da sostenere. Ecco, dove diciamo c'è una vita che viene meno, ecco, lì il Signore opera e riopera la sua creazione. Con questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera, che è Marco 7, 24, 30.
E prima di leggerlo magari ci mettiamo in onda sulla, per situare il testo, e ci troviamo all'interno della cosiddetta sezione dei pani, vuol dire della vita. Abbiamo visto il banchetto di Erode, uno stile di vita, e poi il banchetto di Gesù, lo stile di vita opposto. C'è una vita che dà la morte, una vita invece che crea relazione, comunione, condivisione, moltiplicazione di vita e sazietà per tutti. E avevamo interrotto qui l'anno scorso, a maggio, a giugno. Poi dopo abbiamo ripreso quest'anno, quando Gesù manda via i discepoli perché volevano ormai star lì tranquilli, già che ha dato il pane, vogliono farlo re, prendiamo in mano il potere, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, e anche quelli del mondo. Gesù li manda via e lui va a pregare per conto suo, e loro sono da soli sulla barca con 12 ceste piene di pane. E Gesù cammina sulle acque. È il segno del pane, il pane è l'amore, e l'amore fa camminare sulle acque, l'amore è più forte della morte, è vita eterna, già su questa terra. E loro non riconoscono il Signore perché avevano il cuore indurito e non avevano capito il pane. Quindi i discepoli hanno il cuore duro, non capiscono il pane, cioè concretamente l'amore, che è fiducia. E il problema è di riconoscere Lui. E comincia una nuova svolta qui nel Vangelo, perché prima si vedeva quel che faceva Lui. Adesso il problema è nostro di riconoscere Lui nel pane. in ciò che è operato in fondo in noi in questo cammino. E la volta scorsa c'è stata una cardiodiagnostica dove appunto si vedeva perché, abbiamo visto perché non comprendiamo il fatto dei pani, perché il nostro cuore è indurito in che cosa? È indurito in fondo in una falsa immagine di Dio e di uomo. Adesso non provi a spiegarla, ma l'uomo pensa, l'uomo religioso non può conoscere Dio perché dice, beh, io osservo le leggi, osservate le leggi, sono a posto. Dio non è nessuna legge, è pane, è vino. E abbiamo visto tutta la critica radicale alla religiosità della legge la volta scorsa. Non perché sia sbagliata la legge è giusta. Dice ciò che è giusto, ma non ti dà la forza di farlo. Ciò che fa fare ciò che è bene è l'amore, non la legge. La legge ti punisce se sbagli. E ora continua ancora la sezione dei pani, mentre i discepoli appunto non capiscono niente, abbiamo visto nell'altra scena, che è bello, consolante, era molto ironica, no? Se vi ricordate l'ultima, erano prese in giro di tutti gli accorgimenti che noi ci facciamo per prenderci in giro e per non mangiare pane, per non vivere. E siamo abili nel costruire le nostre leggi, le nostre norme, i nostri decreti, e ne facciamo tante di cose simili per non vivere. Cioè, complimenti. E poi chiama a parte i discepoli e dice, ma non capite niente neanche voi? E allora gli spiega che il bene e il male è dentro di noi, dentro il nostro cuore, e c'è una vera lotta da fare contro l'egoismo che è in noi per riconoscere il cuore, per riconoscere la vita e l'amore. E stasera vediamo chi riconosce il pane. È una scena molto bella, delicata, parla di una donna, di una figlia
e di alcuni cagnolini. Marco 7, 24-30. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone e, entrato in casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté nascondersi. Ora subito udito di lui una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. E diceva a lei, lascia prima che si sattino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ora essa rispose e gli dice, Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini. E le disse, per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia. E andata nella sua casa, trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito.
Quel brano è molto delicato, misterioso e ricco di significati. E Abramo si dice nostro padre nella fede, il patriarca. Ecco, questa donna è la matriarca, discendiamo tutti da questa donna noi. Nostra madre nella fede. Mentre i discepoli non hanno capito ancora niente, questa donna pagana, e con la figlia che ha uno spirito immondo, e tutti abbiamo lo spirito immondo, l'abbiamo visto cos'è lo spirito immondo, perché c'è nel cuore degli uomini cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malizia, inganno, occhio cattivo, bestemmie, superbia, stupidità. È quello che ci rende immondi, cioè che ci toglie dalla vita. Tutto il male che è dentro di noi, che addirittura ci può possedere, nel senso che è normale essere così. Si vive nell'inganno, si vive nella stupidità, tranquillamente. Ecco, e questa è la prima persona che riconosce Gesù. I discepoli non l'ha riconosciuto. I suoi del suo paese neanche. Se ricordate quando andò, non credevano in lui, non trovò fede. Questa è la prima persona che ha fede in tutto il Vangelo, dopo l'emorroissa, se ricordate. E poi c'è una cosa strana, se notate, poi lo vedremo, non è Gesù che fa il miracolo. Qui Gesù fa niente, fa tutto la donna. E Gesù le dice, per la parola che tu hai detto, tua figlia, è la nostra parola. Quindi il problema è la nostra fede, non quel che fa lui. Che lui è assente, non agisce più. Lui è questa parola che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato anche noi, abbiamo udito di lui. Adesso il problema è la nostra parola. Se noi abbiamo fiducia, questo può operare. Se noi non abbiamo fiducia, non può operare. Questa donna è la prima che ha fiducia nella parola, ed è una pagana. E non è un discepolo, è una donna, è un'esclusa. Chiamati cani, pagani dagli ebrei, quindi per quello c'è la storia dei cani. E quando leggevamo questo brano, la Lea, di venerata memoria, il cane che c'era qui, veniva sempre dentro. Invece preleggeva il testo, potevi portare anche il tuo oggi. Allora, leggiamolo e vedrete come appunto riconosciamo in questa donna, in fondo, il senso della fede che per la prima volta viene fuori in modo lucido. Quella fede che manca ai discepoli, perché loro conoscono bene Gesù, sono i discepoli. Pietro poi è infallibile, lo dirà dopo, è bravo, è capo della chiesa. E invece è questa donna esclusa che non c'entra, ci fa capire che cos'è la fede.
Leggiamo allora il versetto 24. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone. E entrato in casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté nascondersi.
Da dove si è levato?
Ecco, qua c'è un legame non solamente geografico con quanto precede. Levatosi di là, appena terminato la discussione, appunto prima con i Giudei, ma poi anche con i discepoli, su quella che era una osservanza della legge, che abbiamo visto più che essere un'osservanza delle tradizioni, era un tradimento della volontà di Dio. Ecco, Gesù si leva, lascia quel luogo e potremmo dire, questo mette in luce due aspetti. Uno, il primo, è che Gesù di fatto compie il primo passo, prende l'iniziativa di recarsi anche dove si trova questa donna. Un modo, se volete, di mettere in evidenza che questo incontro, anche questo incontro che ci sarà, nasce da un dono di questo Gesù. Ma, lo leggevamo anche nel Salmo, la sua sapienza non ha confini. Ecco, Gesù si porta oltre i confini, diciamo che la volta scorsa, oltre le appartenenze. Gesù incontra le persone. Non è mai una questione di incontrare delle categorie di persone, perché questa delle categorie è una cosa che facciamo noi. Gesù incontra le persone. Si reca appunto in questi luoghi dove in genere i giudei non andavano. Gesù ci va mostrando nella sua vita quello che ha appena detto con le sue parole sulla distinzione dell'impuro e del puro. Vuol dire, non c'è nessuna distinzione. Si accennava prima Silvana la questione, passa nel nostro cuore, la linea di confine passa nel nostro cuore, si tratta di vedere lì se accettiamo o meno queste separazioni.
E tra l'altro Tiro e Sidone sono i nemici dichiarati. Sarebbe come un bergamasco che va a Brescia durante la partita, fatti di sangue. Proprio c'è un'inimicizia antica, perché i re di Tiro e Sidone venivano giù e si impadronivano sempre, era lo sport di primavera, venire a rubare i greggi, le messi e ammazzare la gente e fargli schiavi. Quindi i nemici più vicini, quindi più odiabili. Gesù va lì ed entra in casa. In casa vuol dire in una casa. La casa è il luogo dell'intimità. Ora, nella casa dei nemici, e sono nemici, non ci sono giudei, i giudei non abitano lì. Quindi entra tranquillamente nella casa di quelli che noi chiameremo i nemici. una casa che l'ha ospitato, lui non ha barriere con nessuno.
Sì. E anche il fatto che non vuole che alcuno lo sapesse, potremmo dire, Gesù davvero vuole incontrare le persone a modo suo. Penso che in questo ci sia anche un modo, appunto, di venire del regno che va secondo certi criteri. Gesù non va a sbandierare niente. Di fatto, dice subito l'Evangelista, non poté nascondersi. Una specie, potremmo dire, del tesoro nascosto nel campo, che poi viene trovato, e vedremo, si lascerà trovare. Potremmo dire, ma chi si lascerà trovare da chi sa che è un tesoro da trovare. C'è chi invece ha talmente familiarità con questo tesoro che non si rende conto di averlo accanto.
E adesso, mentre lui è in questa casa, prima che venga fuori la scena successiva, faccio un passo indietro. Il passo indietro è che nelle scene precedenti c'erano i discepoli che sono tutti bravi, sono i discepoli, i migliori. Poi c'era il popolo di Israele che pure era bravo, era quel che aveva mangiato il pane. E poi c'erano gli scribi, i farisei. Gli scribi sono i teologi, quelli che spiegano la scrittura, siamo noi due. I farisei sono quelli che la vivono. C'erano tutte le persone brave, nessuna di queste l'ha riconosciuta. Avverrà riconoscimento qui, da questa che non è neanche discepolo, è una donna. Le donne non erano considerate dal punto di vista religioso, non erano considerate perché non potevano salvare neanche la legge, se non qualcosa della legge, non tutto.
Leggiamo i versetti 25 e 26.
Quindi il senso che volevo dire, no scusa perché mi è fatto venire in mente, è che quelli hanno tutti i titoli apposta per credere. L'hanno visto, l'hanno conosciuto, hanno esperienza, hanno la scienza, hanno la pratica religiosa, sono bravi, hanno fatto la professione anche, e sono uomini. Questa qui è una donna pagana, sirofenicia, che non ha nessun diritto, chiamati cani dagli altri. Questa è la prima, è la nostra matriarca, quindi stiamo attenti a cosa fa questa donna.
Versetti 25 e 26. Ora subito ho udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia.
Ecco, appare questa donna, e questa donna che cosa? Ha udito di lui, cioè le interessa la persona di Gesù, non è che ha sentito tante dottrine, che sapesse il catechismo o conoscesse le leggi come gli scrivi o le praticasse come i farisei, o fosse già istruita perfettamente come i discepoli che l'hanno seguito, l'hanno conosciuto. No, ha semplicemente udito di lui e cerca lui. Gli altri invece cercavano i suoi insegnamenti, tante cose, cerca lui, ha udito.
E questa donna si reca da lui, potremmo dire, in un contesto che sembra essere un contesto totalmente impuro, e Gesù si trova in una casa pagana, in territorio pagano, arriva questa donna che non potrebbe andare lì da Gesù, arriva a parlare della figlia posseduta da uno spirito immondo. Ecco, questa donna in un certo senso fa da ponte tra la figlia e Gesù. Potremmo dire che vive fino in fondo queste due relazioni. La relazione con la figlia, che sta male, ma poi sa che per rispondere alla situazione della figlia, appunto, si reca da Gesù. In questo agisce veramente come colei che crea questo legame. Poi vedremo che sarà lei stessa a dare la risposta alla figlia. Ma è interessante che per rispondere a questo bisogno della figlia, questa donna si reca da Gesù, vivendo pienamente la relazione con la figlia, perché è in base a questa relazione che si muove, e grazie, potremmo dire, a questo legame con la figlia, rompe quelle che sono i precetti, le leggi, i divieti, che appunto le vieterebbero di recarsi di dove è Gesù.
Ecco, a questo punto cosa avrà udito la donna di Gesù? Siamo al capitolo settimo, si suppone quello che abbiamo detto anche noi, che abbiamo udito anche noi. Che stiamo leggendo il testo. Quindi chiaramente a questo punto udito, ecco, cosa abbiamo udito noi da Gesù? Cosa gli chiederemmo? Il problema è questo adesso. Riconoscerli e chiedergli per la figlia, chiaro, la figlia poi è specchio della madre. La figlia com'è immonda? Ma come lo siamo tutti? Ce l'ha descritto prima i discepoli come sono, quel che c'è dentro il cuore. C'è tutto ciò che ci rende immondo, che mi sembra che mi tenga lontano da Dio, perché no, invece è proprio, è il luogo dove Dio viene. Cioè, è strano, la fede non è avere dei titoli. Tra l'altro non ha fede nel senso, noi pensiamo che la fede sia avere tante dottrine, tante conoscenze. No, non ha nessuna conoscenza, ha fiducia. La fede è fiducia. E la fiducia è l'atto radicale di amore, la fiducia in una persona. Se non hai fiducia non c'è nulla. E tutto il male nasce dalla sfiducia, da tutte le relazioni, da quella con Dio, a quella con i figli, a quella anche con gli animali, tutto. Per cui ciò che ci rende immondi è esattamente la sfiducia. Che non ci fa credere nel bene, ci rende inevitabile il male, ci rende doppi, ci abbiamo tutte le ambiguità, facciamo il banchetto di Erode normalmente. Perché? Perché ci sembra di valere niente, non abbiamo capito il pane dei figli. Viviamo una vita immonda, una vita, sì, c'è vita da cani anche, cioè, una vita chiusa nell'egoismo, magari molto colorata anche di amore, di tante cose, ma che avverte che esce dal nostro cuore questo.
Sembra che nella descrizione l'Evangelista voglia proprio sottolineare quelle cose che impedirebbero a questa donna di ottenere quello che chiede. Paradossalmente, a volte noi siamo tentati di esibire i titoli, quasi che siano una garanzia per noi. Qua questo l'Evangelista dice subito: aveva uno spirito immondo la figlia, la donna era greca, di origine sirofenicia. Quasi a dire, bene, questa donna non può ottenere quello che vuole. Se, potremmo dire, avessimo la stessa idea di Dio che era quella che veniva nel brano precedente, dove lì si mettevano bene i paletti su chi è dentro, su chi è fuori, sbagliando, ma potremmo dire rassicurandoci. Invece qui l'Evangelista dice che questa donna, potremmo dire, ha tutti i numeri perché ottenga un rifiuto. Eppure è entrata in quella casa dove è Gesù.
Questo poi applicando a noi che abbiamo udito di Gesù, uno dice, ma io ho tutti i numeri per avere il rifiuto. E greca vuol dire pagana. Nell'ambito greco erano tutti pagani, no? E poi Sirofenicia invece è proprio la nazione nemica, quindi non solo era pagana, ma dei nemici, che altri non erano nemici, quelli di Atene. Quindi ha tutti i titoli negativi per essere, tutti i positivi per essere escluso. Ed è la nostra madre nella fede. Ed è lei che compie il miracolo, non Gesù. Cioè è la prima figura positiva totalmente limpida, senza ambiguità, perché neanche chiede per sé, chiede per la figlia, per l'altro. Mentre l'emorroista voleva guarire lei, poi dopo è stata salvata, che non è solo guarire, ma il parlargli faccia a faccia. La società di Pietro serviva, ma non si capiva bene. Adesso qui, questa è la prima persona che appunto non ha detto nessun titolo, è la prima che fa esperienza di fede e di grazia. E questo è il mistero, perché all'amore e alla fede non abbiamo nessun titolo. Più titoli abbiamo, più siamo lontani. C'è l'amore, più lo pretendi, meno c'è, perché è gratuito. Cioè, è il mistero di ogni relazione che è gratuito, è il mistero di Dio. Cioè, se tu meriti una cosa, si chiama meretricio, l'hai meritata, l'hai pagata, basta, ma non è amore. E non stabilisci un rapporto di fiducia se l'hai pagata, anzi ci ha fregato, certamente se l'ho pagato, che ci ha guadagnato, se non mi dovrebbe pagare. Quindi è bello questo punto di partenza dell'escluso in fondo. Cioè non è nessun credente questa donna in fondo. Così come il primo credente nel Vangelo sarà il centurione pagano alla fine. Che è bello questo, perché la relazione con Dio non è fatta per le persone brave, buone, credenti, è un'altra cosa. È per tutti, se no non è Dio. È ciò che faceva arrabbiare Giona, no?
Profeta Giona che appunto viene mandato a Ninive, la grande città, e Giona per la prima volta scappa in direzione opposta. Naufragio.
Paga anche il biglietto, pur essendo ebreo.
Paga anche. Viene ributtato sulla terraferma, capisce che non può fare a meno di andare, però va con la speranza, neanche segreta, che il Signore faccia fuori quelli di Ninive. Fatto sta che dopo il primo giorno di predicazione, quelli di Ninive si convertono e il Signore perdona loro. Morale della favola, Giona si arrabbia. Si arrabbia a tal punto che esce dalla città e aspetta che venga la distruzione di Ninive. E alla fine, quando vede che non avviene, allora si arrabbia con il Signore, dicendogli che appunto sapeva che il Signore è un Dio buono, lungimirante, di pietà, che si impietosisce. E dice, proprio per questo mi affrettai a fuggire a Ninive, a Tarsis, in direzione opposta. Cioè si può avere una conoscenza teologica di Dio, che ci fa passare tutti gli esami della facoltà teologica con 30 e lode, ma in realtà una conoscenza esperienziale che ci fa rifiutare questo Dio, perché è un Dio che perdona il mio nemico quando io lo vorrei distruggere. E allora c'è sempre questo rischio, no, di proiettare su Dio quelle che sono le nostre immagini, invece di lasciarci purificare dalla sua. E qui potremmo dire come se fosse un abitante di Ninive. Ed è interessante che alla fine del libro di Giona tutti si sono convertiti tranne il profeta missionario, che è lì ancora. Non sappiamo, potremmo dire una conclusione aperta, quasi dire che legge dia la risposta. Versetto 27. E diceva a lei: lascia prima che si sazino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini.
Ecco, sono dentro varie finezze, ma prima una cosa grossa. La sazietà è indice di ogni benedizione. Ricordate, mangiare ne furono sazi, perché il mangiare non essere sazio è la grossa maledizione. La sazietà poi a tutti i livelli, cioè proprio quando stai bene, sei soddisfatto. Qui si dice lascia prima, che vuol dire che ci sarà anche un dopo per sé. E invece questo dopo viene prima. Lascia prima che i figli si sazino. I figli sarebbero quelli di Israele, sarebbero i discepoli che avevano la barca piena. Sarebbero gli scribi, i farisei, saremmo noi che più o meno lo conosciamo e che accampiamo qualche... Sono stato battezzato, prete, sono gesuita, avrei qualche titolo di mangiare ste pane. La barca piena e non lo mangiano. Quindi Gesù si mette, può difendere noi dice, lascia prima che mangino questi, perché non è bello prendere il pane dei figli. Adesso è chiamato il pane dei figli.
Sì, non so se è anche un tentativo di Gesù, potremmo dire, distruire i suoi che sono lì. Cioè che si rendano conto che sono i figli, che hanno il pane di cui saziarsi e non si sono ancora accorti di avere quel pane. Oltre che delle parole, potremmo dire, dirette così alla donna, che suonano come suonano, ma potremmo dire è anche una parola rivolta ai discepoli, perché si accorgano che loro sono i figli, che hanno quel pane di cui a stento, anzi per nulla, ancora riconoscono la presenza.
Vorrei tornare su questo pane dei figli, perché la parola è, credo, chiave e enigmatica, no? Che cos'è il pane dei figli? Il pane è pane, scusa, cosa c'entra il pane dei figli? Cos'è il pane dei figli?
L'amore dei genitori.
È l'amore del padre, della madre, il pane dei figli. È questo che sazia, è l'amore, non il pane. E l'amore è esattamente la vita, è il pane. Ed è esattamente Dio, è la vita eterna. È quella che dà relazioni, che dà fiducia, che fa vivere già qui ora il regno di Dio e fa vivere una vita umana bella, piena. È quel pane che abbiamo visto nel banchetto del deserto, che si prende come benedizione, come dono, come segno d'amore, quindi in ogni briciola di pane, di vita, vivi l'amore infinito di chi ti ama, poi sai voler bene a te e quindi anche dare e voler bene agli altri. Quindi circola la vita divina che è amore in tutta la terra. Non è un fantasma, è l'unica realtà di vita possibile. L'altra è morte reale, che tutti sperimentiamo. Gesù non è venuto a fare cose strane, è venuto a salvare l'umanità dell'uomo che è fatto per amare e per essere felice. E l'amore è un pane, è una realtà, simboleggia un po' tutta la vita. Ed è quello dei figli, se uno non si riconosce figlio amato non può vivere. E diventa figlio amato quando sa amare i fratelli, se no non è figlio. E allora la barca piena di questo pane e comincia a mettere su siepi questo sì, questo no, questo sì, no. E gettare i cagnolini. E i cagnolini sono... Gesù usa una parola in diminutivo che, perché non sono i cani, i cagnacci sono i randagi, i cagnolini sono quelli di casa, cioè, più vezzeggiativo, no? Però era un modo di trattare i pagani. I pagani sono cani. I cani non mica sono figli, anche se oggi la gente è un abominio, non fargli di mangiare. Li trattano come figli. No, sono figli. Sono cani, grazie a Dio. Bisogna rispettarli. Hanno la loro grande dignità. Ma i pagani erano chiamati cani, era l'animale immondo per loro. Gesù li chiama cagnolini, vezzeggiativo. E quindi non è che per sé gli faccia grandi complimenti, no?
No, se questa donna fosse orgogliosa, il brano si chiuderebbe qui.
Ci metti il tuo pane.
Questa donna, comincia il versetto 28, dice, ora essa rispose. Per cui potremmo dire, questa donna continua il dialogo con questo Gesù. Già questo potremmo dire... È un sapere andare oltre quello che si diceva prima, udito di lui. A questa donna sta a cuore questo Gesù. Capisce che attraverso la relazione con lui ne deriva la salvezza anche per la figlia. Versetto 28. Ora essa rispose e gli dice, Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini.
Ecco, c'è chi dice che questa donna ha convertito Gesù a fare da Dio davvero. È l'unica che lo chiama Signore, vuol dire Dio, nel Vangelo. Poi si chiamerà così Gesù quando andrà sull'asinello dicendo il Signore ne ha bisogno. Sono le uniche due volte in cui viene fuori la parola Signore, che è l'attributo di Adonai, Kyrios. Sì. E questa donna ha capito che è il Signore. Ha dato a mangiare anche i piccoli del corpo, sono tutti i suoi, che il Signore ama tutti come figli, che non fa distinzione se l'uomo è Dio.
Anche il fatto che questa donna riprenda le parole di Gesù, quando Gesù dice non è bene gettare questo pane dei figli ai cagnolini, questa donna riconosce, potremmo dire, la verità delle parole di Gesù. Potremmo dire, non è che si ponga su un piano diverso, non cerca, potremmo dire, di apparire in maniera diversa. Questa donna ha capito qual è il pane, potremmo dire, qual è l'amore di questo Signore. Ed è talmente potente questo pane per questa donna che bastano anche le briciole. Non c'è bisogno di avere delle ceste piene sulla barca. Bastano delle briciole che cadono dalla tavola perché le persone possano vivere. E dicendo, appunto, parlando di sé, della figlia come dei cagnolini, in un certo senso riconosce fino in fondo la gratuità di questo pane. Come a dire che se mi cibo di questo pane non è perché mi merito questo pane. È vero, sono un cagnolino. Ma potremmo dire, questo non è un ostacolo a ricevere il dono, è ciò che mi rende consapevole che quello che mi viene dato è un dono, che questo Gesù mi sta regalando questo suo amore. Quasi dire, è un po' il capovolgimento, in un certo senso trova qui conferma quello che questa donna ha già fatto andando nella casa dove c'è Gesù.
Scusa, allora direste giustamente, questa donna è la prima che scopre di essere figlia, tra l'altro è madre questa, quindi sa di cosa parla, perché riceve come dono, perché il figlio è quello che riceve come dono, non perché lo merita. Quindi paradossalmente, riconoscendosi il cagnolino, si riconosce figlio, perché il figlio non merita nulla, sono qualche scoracciato ogni tanto, insomma. E invece gli dai tutto perché gli vuoi bene. Questo è il pane dei figli. E lo capisce il cagnolino, chiaro. E poi è una fine osservatrice, perché se voi notate quando si mangia i bambini, io davo normalmente buco nemmeno uno al cane, poi parte cadeva, ma raccolgono fantaspirapolvere perfetto sotto la tavola.
Sì, quasi a indicare anche la preziosità di ciò che cade.
Non va buttato via nulla. Nulla. Nulla va perduto di ciò che è amore e dono. È divino. E i cani lo capiscono. I discepoli no. Noi scrivi. Chi li è lei, se possiamo dire. Andiamo avanti.
Per quello che ci sono anche dei cani qui a Villa Pizzone, nella speranza che prima o poi
ci convertano.
Ci convertano. Versetti 29 e 30, e le disse, per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia. E andata nella sua casa, trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito.
Ecco, Gesù non fa nessun miracolo, è questa tua parola che lo opera. Quindi non è Gesù, è la parola della donna. A questo punto del Vangelo non è più ciò che fa Gesù che conta. Perché è chiaro che Dio, se è amore, ama. Il problema è mio. Che parola ho io sul pane, sulla vita? È una parola d'amore, di fiducia. Allora il prodigio lo fa la mia parola. Non so se è chiaro. Perché è chiaro che Dio mi ama, ma se io non accetto con fiducia questa, non succede nulla, è solo che lui crepa di dolore perché insomma non succede nulla e crepo io. È invece la mia parola di fiducia che guarisce me. Non so se è chiaro. Dio ha una fede infinita nell'uomo, ha fatto mettere anche in croce. sempre sono nelle mani degli uomini, per mostrare che possiamo avere fiducia anche noi in noi stessi, che siamo suoi figli e in lui. Ma se noi non abbiamo questa fiducia, si interrompe il cerchio della vita. Abbiamo il cuore indurito, non comprendiamo il fatto dei pani, come i discepoli, scambiamo per fantasma l'amore e la realtà, e allora facciamo tanti bei riti dimenticando invece il pane e la vita concreta, la relazione.
Sì, è proprio la fede di questa donna che vince il male, che compie il miracolo, questa fiducia, potremmo dire, nell'essere amata, che compie questo miracolo. E ciò che veniva meno nel brano precedente, sia nei Giudei ma anche negli stessi discepoli, dove la preoccupazione era altra, era quasi un bisogno di sicurezza e di garanzia nei confronti di se stessi. Questa donna invece rompe questo cerchio e arriva direttamente al cuore, all'essenza. Ed è paradossale, in apparenza, che sia una pagana ad aver fede, perché per noi queste due cose non stanno insieme. C'è una pagana, non ha fede. C'è fede, non è pagana. Invece per il Vangelo, la pagana ha fede.
Se sei discepolo, la definizione dei discepoli di Matteo sono oligopistoi, vuol dire di pochissima fede, o di senza fede. La definizione del discepolo. È la fede questa. Nel pane, cioè, è strano, no? Proprio dove non ce l'aspettiamo. Ma non può essere che così, perché dove accampi diritti, e non c'è un rapporto di fiducia, c'è un rapporto di commercio. Ho dei diritti, insomma, Dio gli ho pagato il tributo, adesso mi deve dare la ricompensa. Sono stato bravino, ho salvato i comandamenti. No. C'è un rapporto di prostituzione con Dio, di comprare amore. Qui invece è pura grazia, ed è questa la fede, che ci fa figli. E che Dio finalmente è contento perché si sente madre e padre anche lui. E non a caso è una donna che è madre questa. Si parla della figlia, se no inizia a parlare della figlia, cioè no, proprio ha capito.
Sembra quasi che chi, in un certo senso, si costruisce già un'immagine di Dio, a propria immagine e somiglianza, rischia di far fatica a riconoscere quel Dio che Gesù rivela. E in un certo senso questa donna, che appunto è madre e fa l'esperienza di una figlia che sta male, riesce a capire molto di più il cuore di Dio, che non può non dare vita di dove la vita viene meno. Mentre in un certo senso la discussione precedente, appunto, che Gesù ha lasciato partito di là, verteva tutto su delle regole, su delle norme, su delle cose che non hanno nulla a che fare.
Se non per impedire di mangiare.
Di mangiare, sì. Tutte le norme, le regole per vedere come fare a mangiare. Qui si dice che non c'è niente da fare se non accogliere questo pane, che può cadere anche per terra. Questa è, potremmo dire, l'intuizione, ma la fede di questa donna. E allora potremmo dire è una donna pagana che ha capito tutto.
Scusa, è l'unica che ti importa Gesù e tace Gesù alla fine dando le ragioni, e con gli altri l'ultima parola l'aveva lui. Qui ce l'ha perché è giusto, ce l'abbiamo, ma dando le ragioni dice, non c'entro io per questa tua parte di te, per la parola che hai detto.
Sì. Viene in mente anche quello che diceva Gesù ai farisei, quando diceva voi dite corban, quello, e con questo impedite, potremmo dire, di far del bene ai vostri genitori. Questa donna no, vuole bene fino in fondo a sua figlia. Non può mettere in competizione il voler bene alla figlia con il fatto che Dio le voglia bene. Non posso mettere in competizione, quasi in concorrenza, l'amore verso il Signore e l'amore verso le persone. C'è qualcosa che non funziona, c'è un cerchio che si interrompe. La fiducia di questa donna, potremmo dire, apre, riapre questa comunicazione piena. fra Dio, lei e la figlia.
E vorrei dire adesso un dettaglio che a Matteo e anche a Luca. Si dice che Gesù restò ammirato della fede di questa donna. Ora, il Signore non può meravigliarsi di nulla perché più o meno dovrebbe saper tutto. Però si sottolinea che si meraviglia di due cose, che poi le due cose sono un'unica cosa. Cioè, quando c'è fede si meraviglia quando non c'è. Praticamente siamo liberi, cioè la nostra libertà è così grande, così potente, che può dirgli sì o no. Quando gli diciamo sì, oh che meraviglia finalmente, oh. Quando dice no, oh che meraviglia, sono proprio stupito, con tutto quel che fatto, cosa posso fare, più andrò a finire in croce, ma... Cioè proprio rispetta sempre la nostra libertà, che è assoluta. Perché è un dialogo alla pari e ci rispetta. Può essere il sì o il no, può essere la fiducia o la sfiducia, la durezza di cuore dei discepoli che lo rinnegheranno, lo tradiranno, oppure questa qui, questa donna che è davvero nostra madre nella fede. Tra l'altro noi siamo tutti, tranne quelli che sono di origine ebrea, siamo tutti discendenti dai pagani, quindi siamo doppiamente identificati con questa donna. C'è il potere della nostra libertà, liberata dalla fiducia, perché il no è frutto delle paure e della schiavitù. Il sì, la fiducia, è frutto dell'amore e della vita. E Dio aspetta questo e si meraviglia, proprio, qualunque cosa noi facciamo in questa direzione.
L'ultimo versetto, appunto, che... Questa donna torna nella sua casa e trova appunto la bambina e il demonio uscito. Trova ciò che la sua parola ha compiuto. Ha detto quella parola a Gesù e quella parola ha compiuto questa guarigione. Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini. Questa parola ha compiuto il miracolo. La fede di questa donna che appunto trova la sua bambina guarita. Potremmo dire in questo modo si compie il cammino di questa donna che al suo arrivo lì dove era partita da quella casa e a quella casa fa ritorno. E potremmo dire ha colto nella relazione con Gesù la vita che ritorna. Quello che leggevamo anche nel Salmo, potremmo dire, è una questione di vita quella che la porta da Gesù, è un desiderio di vita che la porta da Gesù, e quel desiderio di vita viene accolto, non viene respinto. Lei si è fatta, potremmo dire, coraggio entrando in quella casa, resistendo, tra virgolette, alle parole di Gesù, ma è andata al cuore di Gesù e adesso può fare ritorno, quasi a dire che l'incontro con Gesù in un certo senso favorisce la nostra vita. Non è appunto un'adesione chissà qualcosa, ma è l'adesione a qualcuno che ci restituisce vita.
Poi anche il dettaglio gettato sul letto. Sempre dettagli, ma uno che è indemoniato non è che ci sta a letto, sempre sconvolto, tranquillo ormai sul letto che dorme in pace, no? Poi la parola letto qui è l'unica volta che esce, indica un letto di lusso, cioè non è come normalmente la branda, ecco, perché nel momento che fuori la branda, quel corrispettivo della brandina, che erano poveri, cioè per dire che questa donna aveva anche un grande svantaggio. Donna, pagana, sirofenicia, cioè dei nemici, è ricca, perché anche questo è uno svantaggio che ti dà fastidio i ricchi, non ha nessun privilegio, quindi era la privilegiata assoluta. Ecco. Credo che questo testo, tra l'altro, è ciò che opera non la parola di Gesù ormai, ma la nostra parola. In assenza sua. cioè ormai il mondo è affidato alla nostra parola di fiducia nel pane dei figli. Qui è solo un anticipo, ma è notevole già come anticipo. Ed è bello che sia la persona più esclusa, perché penso che diversi di voi, vedendo un po' il brano della volta scorsa che ci leggeva dentro il cuore, dice: oddio, io mi sento escluso, no? Non so, qualcuno l'ha detto, sì, è giusto, va bene.
Bene, ci fermiamo qui, lasciando adesso spazio appunto alle vostre reazioni, risonanze, riflessioni a partire da questo testo.
Ecco, sentiamo un pochino, lo dico anche per chi magari è più nuovo, non tanto delle considerazioni che ne possiamo sempre fare infinite, anche più interessanti, ma quello che ci ha toccato del testo, è più interessante di ogni considerazione, perché sono quelle briciole cadute dal tavolo, cioè quelle cose che abbiamo percepito realmente, mangiato, quindi comunicare piuttosto quelle briciole che abbiamo raccolto dal testo. Poi ci si accorge che messi insieme ricomponiamo molto di più che facendo considerazioni astratte sul testo, che non l'hanno già fatto i discepoli, che già fatto voi. Bene, sono le briciole sotto il tavolo, sono così potenti anche quelle. Addirittura sono i cani, i credenti, che raccolgono le briciole. Cioè, noi vorremmo avere le mani piene, butto via quasi tutto, anzi, poi ci sono delle briciole, il cane va a prenderle su. È grande personaggio anche il cane. Due volte nominati, scusate, signore solo una volta.
A me colpisce la limpidezza della donna più rispetto a se stessa che rispetto a Gesù, nel senso che va completamente scarnificata di qualsiasi pregiudizio, qualsiasi categoria, con la certezza di sapere esattamente quello che ha da chiedere. E mi colpisce che sua figlia, nel senso che verso una mamma, è paradossalmente più semplice chiedere profitto per se stessa. amare così, in maniera così, così totale, amare in maniera così incondizionata se stessi, tanto da, credo che sia un passaggio per dire.
E tant'è vero che la figlia fa da specchio alla madre, in fondo. E quello spirito immondo della figlia è esattamente quello che dice il testo precedente, quel che c'è dentro il nostro cuore, ci siamo ciascuno di noi. E quel che chiede per la figlia, in realtà, dovrei chiederlo per me, che sia libero da questo spirito immondo che ho dentro il cuore, e lo noto benissimo. L'ira, l'egoismo, l'intolleranza, l'insofferenza. Il male c'è, reale, è dentro, non è fuori nelle cose, e non è questione di regole o di norme. Però è divino questo brano davvero, perché spiazza tutti in senso buono. Il brano precedente è tutta una presa in giro per i fondelli finissima dei discepoli, degli scribi, dei farisei, delle persone brave, e questa qui irrompe così all'improvviso, ed è la sua parola, in assenza di Gesù, perché Gesù neanche va, come adesso. È la nostra parola che opera, ma lui la sua l'ha già detta. C'è ancora tempo, siamo al capitolo 7. Però è potentissima questa donna. C'è dove c'è questa parola di fiducia, è chiaro, che Dio è amore e l'amore c'è dove lo accetti.
È facile dire, allora,
non dove lo meriti.
Questa non lo tocca. E mi ha colpito molto due cose. Una, la totale assenza di sensi di colpa di questa persona. Dell'essere cagnolino, ma non piegato su se stesso.
Perché c'è di male? E questo ora che abbiamo tradotto ora in italiano è in greco la particella de, che è una particella di passaggio che quasi non c'entra, ma che serve per questo, ora dico questo, ora dico quest'altro, no? Quasi una cosa di passaggio. Avviene in tutte le cose di passaggio le cose principali. Avviene nelle congiunzioni, una cosa e l'altra.
Che è rabbioso. E mi colpisce anche l'idea del corvo. Va, probabilmente ha guardato, anche il corvo viene nutrito.
È un animale immondo il corvo, eh. Va nell'immondezza, quindi. Se per Dio non c'è nulla di immondo, è tutto suo.
momento che sta per paragonare la dimensione dell'ascolto, cioè se per la prima volta, se, sinceramente questo brano lascia sempre, non ci stai dicendo, perché ad esempio, se non vuoi sembrare eccessivo, però la frase di Gesù, lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere pane e gettarlo ai cagnolini, a me ha fatto vivere una dimensione un po' spiacevole. Prima ci sono i figli, poi togliere i cagnolini. E quindi una reazione possibile poteva essere quella del appunto arrivedersi lei e il suo pane. E quindi credo che la grandezza di questa donna sia invece nell'ascoltare e nell'entrare davvero in relazione, cioè non fermarsi come dire, al primo livello della comunicazione, ma entrare e quindi è lei che alla fine.
E poi non discute, non discute, è chiaro che non è bene gettarlo, ma noi c'è ben altro, tutto il bicio che buttano giù i bambini, sì, in pratica anche tu dici.
No,
lo prende in contropiede.
Che mi incuriosisce, perché è la donna che in qualche modo, almeno nel brano, spiega
a Gesù cosa deve fare.
Qual è l'effetto possibile della. Quindi, quindi questa inversione che mi è.
Ma Dio ama queste spiegazioni, perché vuol dire che abbiamo capito qualcosa noi. Come se il figlio ti spiega qualcosa, è bene.
Certo. Solo sull'ascolto.
Sì. No, poi l'astuzia della donna sta mica lì a questionare, è chiaro che non si prende per il figlio se dietro i cani. Il problema è un altro. Hai mai visto cosa fanno i bambini a mensa? Briciole di qua di là, i cani le prendono. Cosa c'è di male? E quindi lo prende proprio sulla parola facendo ricambiare parere.
Che vuol dire capirsi?
Vuol dire capirsi.
Perché la parola.
Che ha dialogato davvero.
Hanno messo in comune le stesse parole.
E poi l'importante è ormai la nostra parola, cioè c'è la responsabilità, dicevi, no? Difatti ci sarà poi Gesù che domanderà, allora chi dite che io sia, no? Perché è in crisi d'identità, tra un capitolo e mezzo. E vedremo che Pietro capirà tutto, difatti Gesù dirà, non dirlo a nessuno. E poi lo chiama subito dopo Satana, hai capito? Hai capito giusto, solo che è l'incontrario. Tutto è giusto. Questa tutto ha capito. E, ecco, abbiamo trovato finalmente la nostra madre, questa donna, la matriarca dell'uomo libero, che veramente riceve per grazia e sa che la relazione è grazia e non è questione di merito o dovere, è un'altra cosa.
L'obbedienza cosa c'entra con
questo? Non accetto mai domande, per principio. Qualche uno ha sentito, poi le domande se le tenga. Perché le domande faranno crescere, se sono domande serie, perché ti interpellano. Che dobbiamo avere delle domande a cui rispondere con la vita. Se poi rispondi alle domande, all'altro si risolve il problema, poi poveretto è infelice, dice adesso devo inventarmene un altro. Restiamo adesso per 15 giorni su questa donna, perché noi non ci siamo a pregare Dio per i nostri peccati per 8 giorni.
Non dovremo più tornare, però torneremo.
Ci accontentiamo di 8 giorni.
Allora riprenderemo qui il martedì 4 novembre.
Va bene.
Concludiamo con la preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte e buon cammino.
Ci vediamo. Vai sull'altra riva.
Fra 15 giorni.
Elena.